excited. Was in a rush, wanted to find some company. So I yet, as I were, the girl you want me to be. I'll never hide Mr. Right again. Sounds crazy, but I am not the one I've been. I've always drank too much. I've always talked too fast. But I did it 'cause I was afraid to be alone.
Claudia Buzzetti.
Grazie.
E Thomas Pagani. Benvenuti, benvenuti a Live Pop, gli appuntamenti nell'auditorium Demetrio Stratos ogni giovedì sera qui a Radio Popolare. Chi è nell'auditorium e questa sera siamo veramente in tanti, vedono che sul palco, oltre a Claudia e a Thomas, c'è anche Alessandro Robecchi che non si unirà ora diventando da duo a trio.
No.
Parlando con Alessandro ha detto: intervista, ne fai tante, facciamo una cosa diversa questa sera. E quindi questa sera Alessandro, ricordiamo, e poi sono anche là per un firmacopia alla fine della serata, è uscito con il nuovo capitolo dei suoi romanzi che tutti conosciamo, Pesci Piccoli è l'ultimissimo, Milano è uno dei luoghi, Milano ma anche tutto quello che c'è intorno a Milano, dove si svolgono gran parte delle storie che lui ci racconta. E allora questa sera lui ha estrapolato alcune pagine da questo, ma anche da altri suoi libri, e ci racconterà Milano attraverso le pagine dei suoi romanzi. Il link con Claudia e Thomas lo scopriremo man mano che si evolve la serata.
Grazie Claudio. Ciao a tutti, grazie di essere qui, anche quelli che non sono qui, che ci sentono da casa. Per me è un po' come essere a casa dopo tanti anni, sono molto contento. Dunque io l'ultimo libro si chiama Pesci Piccoli e lo volevo proprio intitolarlo così perché parla di pesci piccoli, cioè di piccole vite gente che fa botte con la vita, che stringe i denti per arrivare alla fine del mese, che ha una protagonista, oltre ai miei protagonisti, Monterossi, eccetera, eccetera, che si chiama Teresa, a cui tengo moltissimo, e quindi leggo il primo capitolo di Pesci Piccoli, che si intitola Teresa. Aveva contato le banconote stropicciandole tra le mani. 6 da 50, 2 da 10, una vecchia, consumata, lisa, insulsa, che sembrava già spesa. Tutto qui? Perché? Manca qualcosa? Lui aveva avviato il furgone con uno strappo della frizione e poi via, fuori da via Brivio, verso il centro, con deviazioni sul percorso per raccogliere le altre. Le 5 e mezza. Se non avete mai visto la luce delle 5 e mezza a Milano, in primavera, non potete dire niente di questa città. E forse nemmeno di questo mondo. C'è un intervallo minuscolo tra quando se ne va il buio e quando ricompaiono i colori, pochi secondi di cambio turno che rendono tutto sagomato a mano, un modellino sgranato come una foto antica. Dura poco però, dovete stare attenti. Il semaforo tra MacMahon e Viale Monteceneri invece dura una vita e mezza. Avevi detto 7 all'ora, questi non saranno nemmeno 5, non mi far fare i conti, Andrea, mancano 100 euro. È quello che posso questo mese, Teresa, non rompermi i coglioni. Il mese erano 3 ore al giorno, 5 giorni su 7, il quinto al sabato o meno spesso alla domenica sera, lunedì libero. Con la sveglia alle 5, mezz'ora di furgone, piccole attese, poi scaricate al lavoro e dopo il lavoro ognuna per sé. Chi aveva altri turni da altre parti, chi si avviava alla metro, chi faceva la misteriosa su uomini altrettanto misteriosi di cui parlava sempre ma che non si erano mai visti. Alle 9 era tutto finito. Avevano caricato le donne già in attesa al portone, una signora sui 50, sdentata e magrissima, insieme a una ragazza giovane, e poi altre 2 salite nelle vie vicine, costringendo il furgone a uno zigzag imparato a memoria, uguale ogni giorno, in un silenzio che era solo sonno ostile. Le stesse strade, la stessa ora, al metro, al millimetro. Teresa sedeva davanti, era la prima del giro, nessuna aveva mai contestato il privilegio. Aveva dei punti di riferimento, una sua punteggiatura geografica, dei giochetti messi su per non farsi pesare il silenzio nel furgone. Un signore con il cane, vicino a uno dei primi portoni di via Canova, perfettamente acchittato in giacca e cravatta, con questo lupo bellissimo che annusa in giro. Lo cercava ogni mattina con gli occhi sul marciapiede, il passo rilassato, quasi distratto, che tanto il lupo sa lui cosa fare. E poi da qualche tempo una macchina gialla, una Porsche, sempre lucida, brillante, parcheggiata a 2 curve dall'arrivo in Corso Italia, proprio gialla. Se n'era accorta una mattina fredda, rognosa, di metà novembre, buio, grigio, sporco, e il giallo della macchina era l'unico colore che brillava. Le segnala che sono quasi arrivati e ha preso a giocarci. Se c'è la Porsche gialla, la giornata sarà decente. Spesso non c'è. Ma lei si consola pensando che magari non l'ha vista, che sarà in una via laterale, o insomma, se ne fa una ragione in pochi secondi. Poi il furgone si era fermato davanti alla Igo. Svelte che siamo in doppia fila. Erano scese tutte in un chiocciare frettoloso e veloce, tutte ritrovando le prime parole del giorno. Lei invece non era scesa, non si era mossa dal sedile accanto a lui. 3:20 sono pochi, Andrea. Te l'ho detto, è un periodo del cazzo. Il contratto con questi qua, vuoi saperlo? Aveva mosso il mento verso il marciapiede a destra, nella sua direzione, ma oltre il finestrino a indicare l'ingresso del palazzo bianco. Contratto nuovo, 20% in meno, prendere o lasciare. Erano 30.000 all'anno, adesso sono 24. Mi hanno detto, per trovare 4 indios che lo fanno per 20 basta fare un fischio, ma noi ci teniamo alle apparenze. Sono un po' cazzi tuoi, Andrea, non credi? Mi dici una cifra, io ci faccio conto, me ne dai meno, è un problema. Non si aspettava di dover litigare così presto alla mattina. È un problema anche mio, però. Aveva tirato una manata sul volante. Ma con chi cazzo stai parlando? Mi vedi con il macchinone e la villa al mare? Mi stai dicendo che te la passi male? Io invece nuoto nell'oro, vero? Cazzo, Andrea, mi servono. Forse cambio casa. Adesso lì pago 500 con le spese e tutto. Non ci sto più dentro. Vai a stare meglio o peggio? Non dirmi che vai fuori Milano perché io non ti vengo a prendere alle 5 in mezzo ai campi, eh? Voleva scherzare, fare l'amico. Non aveva capito niente. No, più verso il centro, ma dividiamo. Un'amica di mia sorella ha affittato, sono 3 stanze, ha trovato una di giù, una studentessa, e la terza sarei io. Risparmio qualcosa, ma devo darle 3 mesi anticipati. Ma non avevi un altro lavoro? Sì, certo, con questo qui non è che ci campo, eh. Faccio la sera, altri uffici e poi una signora quando ha bisogno. E allora? Piangi solo con me o anche con quegli altri? Lo stronzo non ti dà il suo assegno? Lo stronzo non me lo dà il mio assegno, non ha neanche gli occhi per piangere, non mi ci fa pensare. Aveva guardato fuori dal finestrino, i colori erano già tornati, si era persa l'attimo magico. Aveva tirato il fiato e l'aveva trattenuto un secondo più del necessario. E poi... devono fare 800 alla fine, Andrea, 800, porca puttana ladra, non 750 o 799. Sotto, non ce la faccio. E se tu mi freghi 100 euro ogni volta, io non ce la faccio. Hai capito, cazzo, o ti devo fare un disegno? Era rabbiosa, ruvida. Ma non aveva alzato la voce. Lui aveva tirato fuori un portafoglio, preso 2 banconote da 50. Questi per tappare i buchi. La settimana prossima ti trovo qualche ora in più, così andiamo in pari. Cioè, lavoro gratis per soldi che sarebbero già miei? Senti, Teresa, è quello che si può. Dietro aveva suonato un clacson, non incattivito, ma già nervoso. Erano 6:05. L'uomo aveva rimesso in moto, che voleva dire piantiamola qui. Lei era scesa con 2 biglietti da 50 in mano, stretti nel pugno, aveva sbattuto la portiera. Aveva quasi corso fino ai 3 gradini e alla grande porta a vetri, poi dentro, inghiottita. Nella stanzetta dove si cambiano, solo 2 armadietti da chiudere a chiave, si era messa il grembiule, aveva preso le sue cose, un carrello con un sacco, un secchio, detersivi in varie forme, stracci, rotoli di carta igienica, e poi l'ascensore fino al 3° piano. 8 stanze, 2 bagni, un corridoio con la macchina del caffè. 3 ore da adesso. È quasi tutto bianco. I mobili, le scrivanie, il parquet... è chiaro, le stanze con i tavoli da disegno vibrano dei ronzii dei computer che non si spengono mai, bianchi anche quelli. Il suo grembiule invece è blu, una specie di divisa. Tengono alle apparenze, ma vaffanculo. Grazie, questa era Teresa. Siccome non è... a parte quelli che uno conosce perché ci ha fatto tanti libri e sono i suoi personaggi, insomma non è mai facile disegnare dei personaggi nuovi, ecco, diciamo così, che entrano nella storia. Poi naturalmente i libri sono dei noir, sono dei gialli, quindi io non tenterò di non farò spoiler di nessun tipo, insomma. Però visto che Agostoni nella presentazione ha parlato di Milano e che sì, in effetti i miei libri si svolgono tutti a Milano, ho scelto un pezzo da Tempi Nuovi, il primo capitolo di Tempi Nuovi, che è un libro credo del 18, del 19, non mi ricordo, dove racconto un po' la Milano che si sveglia. Ne approfitto perché sono qui, siccome io mi sono alzato per qualche anno presto per venire in radio. Diciamo che ecco, la città la mattina ha per me un colore diverso, una luce diversa, un suono diverso, e adesso ho provato a metterlo giù nel primo capitolo di quel libro lì. Dai Tempi Nuovi, il primo capitolo. Vista da qui, a quest'ora, con questa luce che la taglia come forbici, la città è un mosaico, una geometria, una scacchiera, dove i pezzi vanno al loro posto. E infatti ci vanno, con la M1, M2, M3, la viola, la gialla, i tram, con le macchine, i motorini, permesso, si sposti, ma guarda come guida quello stronzo. Ah, ecco il controllore, ora la pagheranno i furbetti senza biglietto. Uno si è buttato sotto la rossa. Che cazzo, a quest'ora bisogna proprio essere dei disgraziati, però bus sostitutivi per San Babila, Palestro, Porta Venezia, Lima, Loreto. Qualche pedone arriverà dopo l'orario. Un alfiere lo riprenderà, una torre lo chiamerà a rapporto. Cos'è questo ritardo? Si rende conto? Alle 9 Il sole si alza ancora piano e tutti sono già schierati, pronto, comandi, dica, dietro le loro scrivanie, sportelli, macchine meccaniche, uffici, scuole, officine, magazzini, consegne entro le 10, entro le 11, ma non si posteggia, cazzo, dove lo metto il furgone? Tutto è colorato di rosso timido, ma si schiarisce presto, vedrai, dagli mezz'ora, dagli un'ora. Che bello però col sole. Il comune ha rimontato la sagoma delle montagne in fondo a via Padova, bianche, lontane, come un sospetto di orizzonte. Bisognerebbe andare a vederle, basta poco, basta fare il giro a Piazzale Loreto prima che salgano le polveri. Ma come si fa? Non c'è tempo. È l'ora dell'organizzazione, è il momento dei tempi e metodi, del plurale aziendale. Signorina, facciamo le fotocopie, signorina, prendiamo quella pratica, signorina, avvertiamo l'avvocato. Che significa? Signorina, fai, signorina, prendi, signorina, avverti. Siamo una squadra, siamo sulla stessa barca. Signorina, porti pure il caffè. Eh no, questo lo dico allo stegista. Ognuno ha il suo posto di combattimento, dietro la sua batteria contraerea di produzioni, di comunicazioni, di spedizioni, di burocrazia. Deve andare allo sportello 4, ma ci sono appena stato allo sportello 4, cazzo. Aspetti che sentiamo, e si attacca al telefono. Uffa, oggi non si finisce più, si è già capito. Escono dalle stazioni della metro, dagli androni appena lucidati, dai bar del primo caffè veloce, un esercito, una moltitudine, tutti sanno cosa fare e vanno a farlo. In quarta H la verifica di fisica è rimandata, c'è un supplente, benissimo, non si fa niente per 2 ore, Dio esiste, che cazzo. Carella si appoggia con una spalla allo stipite della finestra, già fuma, già sospira, guarda fuori e si carezza la barba di 3 giorni ruvida, poi prende il telefono dal comodino, si infila la giacca ed esce. Le scale, la luce di fuori che gli dà una sberla, se ne accende un'altra. Il sovrintendente Ghezzi salta sul tram, quasi al volo. Deve fare questo e quello, ma prima questo, o forse no, non importa, in che ordine. Scende? No, alla prossima. Si sieda, signora. Oh, che gentile. I balordi, sì, ci sono anche loro. Cercano affari, gente da fregare, occasioni. I pusher dormono però. Tutta la notte, così, avanti, indietro, il telefono, 3 grammi qui, subito. Ecco l'indirizzo. 10 grammi, li avete? Li portate? C'è una festa. Questo stanotte, ma adesso è tranquillo, adesso si dorme. Uno messo male sta lì col bicchierino per le offerte, 1 euro 50 centesimi, ma sono di più le occhiate distanti che tirano dritto. La ragazza deve cambiare un reggiseno che ha comprato ieri, non le piace, il gancetto le dà fastidio, lo scontrino ce l'ha, ci andrà in pausa pranzo, speriamo non facciano gli stronzi, anche il colore non le piace più. Per quelli che hanno lavorato di notte, la giornata finisce e c'è un finalmente che risuona nei clacson, su, muoviti, non vedi che è verde, sveglia, dai. Uno invece va a piedi, torna a casa, strizza gli occhi per il sole. Il tizio che ha pippato fino alle 5 del mattino sul tavolino di cristallo è andato via con la ragazza. Lui pippava e lei si scocciava. Quando è così poi non riescono a scopare e fanno storie, non pagano. Faceva le righe con la carta di credito e l'ha lasciata lì, dimenticata, vicino ai bicchieri vuoti. Che cretino. Lui gli portava da bere e ora la carta ce l'ha in tasca mentre cammina via Mercadante, via Pergolesi. Ne uscirà una buona mancia, via Venini, bella passeggiata, ma si può anche chiamare ricatto. Le volanti 21, 26, 30, 32 rientrano alla base dopo il turno di notte. Gli agenti hanno le facce stanche, commentano, parlano il loro gergo, niente di che, solo una rissa, uno col coltello e quell'altro, quello ubriaco che voleva ammazzare la moglie. Ha chiamato appena in tempo, signora, lo portiamo via noi. E quello che grida, troia, me la paghi una volta per tutte. Su, su, non fare il coglione, vieni con noi. E lei, signora, può sporgere denuncia. I neri hanno grosse borse, nere pure quelle. Sembrano pesanti. Cosa ci terranno? Roba da vendere, sicuro. Si riuniscono in piccoli gruppetti prima di schierarsi anche loro sulla scacchiera. C'è posto per tutti, ce n'è tanto, anche per tutti gli altri. Se arriva un controllo scappano di là e poi di là col fagotto della merce. Che vita! Un tizio sistema la vetrina, leva le sciarpe, i parca col pelo, mette le giacche leggere, così va bene che si vedano i prezzi, però mi raccomando, qui si fanno riparazioni, orli, sartoria veloce, roba da cinesi, basta che me li rende giovedì, mi raccomando, pomeriggio però. La ressa sui mezzi cala un po', quelli che ci sono guardano il telefono, i messaggi, le loro pagine trapuntate di saluti, di post, di meme spiritosi, giocano a Candy Crush. Attento, è la tua ultima vita, usala bene. Quando dice così fa ridere un bel po', però devo scendere, l'ultima vita dopo, dai. Certo, ci saranno anche posti dove le cose sono già frenetiche. Vendere, vendere, comprare, minchia, guarda il real estate in Giappone, dai, comprare subito, vendere a mezzogiorno, ma tieni sempre d'occhio i bancari. Certo, ci saranno anche posti dove uno schiaccia tasti e guarda schermi e compra real estate in Giappone, tiene d'occhio i bancari e poi magari a pranzo esce per il panino e si innamora di una che va a cambiare un reggiseno. È carina, il gancetto le dà fastidio, anche il colore non le piace più. Magari avranno una vita insieme, perché no, può succedere anche questo. Carlo Monterossi apre gli occhi a questo punto della sarabanda, anche lui guarda dalla finestra, ma è solo un momento, eccolo sotto la doccia che sente il notiziario, il PIL è quello che è, ma si spera meglio, se la Germania, se il petrolio, se il costo del lavoro, e poi la politica, la cronaca, lo sport, che non gli interessa, e tutto si mette in moto, tutto si rianima. Grazie. E ecco il nostro master of ceremonies.
Sì, come MC un po' scarso. Claudia e Thomas.
Pistol showering down in the ballroom night. And her Patty Valentine from the upper hall. She sees the bartender in a pool of blood. Cries, oh my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Petty C and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do it, he said, he threw up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw them leaving, he says, and he stops. One of us had better call of the cops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with a red light flashing. Hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Ruby Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the midway crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when a couple him over to the side of the road. Just like the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might have not show up on the street unless you wanna hug the heat. Alfred battled a partner and he had a rap for the cops. Even Arthur Dexter Bradley would just start prowling around. He said, I saw two men running out, they look like middleweights. They jump into a white car without off-state plates. And Miss Betty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him into the infirmary. And thought this man could hardly see. They told him he could identify the guilty man. All Rubin in. They take him into the hospital and they brought him upstairs. The wounded man looks up through his one eye now. Say, what you bringing in here for? He ain't that guy. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a pistol, said, but one time he could have been the champion of the world.
Claudia Buzzetti,
grazie.
Thomas Pagani, Radio Popolare, Live Pop, questo giovedì nell'Auditorium Demetrio Stratos, Alessandro Robecchi che ci sta leggendo alcune pagine ambrosiane, è proprio una roba vetusta.
Molto, molto, sì.
Estratte dai suoi libri, l'ultimo, Pesci piccoli, ma anche, come abbiamo sentito, qualcuno di qualche anno fa.
Grazie, io bravissimi,
grazie.
I ragazzi maneggiano la dinamite, bisogna stare attenti. Dunque, questo è Torto Marcio, che è un libro, insomma, di qualche anno fa, qui, che tengo molto, che si svolgeva in quella casba di Piazza Selinunte nel quartiere San Siro. Posto interessante perché a 100 metri da lì ci sono le ville dei calciatori con la piscina sul tetto, e questo per dirvi quanto le diseguaglianze, le ingiustizie a Milano stiano a distanza molto ravvicinata. E io, oltre al Monte Rossi, ho anche due sbirri, perché poi quando ci sono i morti per terra purtroppo arrivano quelli con la luce sul tetto. Non c'era Piantedosi ai tempi, quindi da Torto Marcio. Quando il vice sovrintendente Tarcisio Ghezzi torna in via Gigante, il cortile è invaso da un sole pallido, la primavera intimidita e guardinga c'è, ma non si fa vedere. Si avvia verso la porta della sua scala, fa un cenno ai ragazzotti calabresi che sono seduti lì vicino al cancello, uno su un motorino, l'altro su una sedia di legno inclinata, lo schienale appoggiato al muro, la guardia. Quelli non rispondono. Più in là c'è un ragazzo nero, seduto per terra, sembra un'altra guardia, pensa Ghezzi, ma non familiarizza con i due italiani. La cosa gli sembra strana, ma continua dritto, fare parte del paesaggio, diventare invisibile. Ma poi, quando passa davanti alla porta della scala C, vede un piccolo assembramento, tre persone, una vecchia che fatica a tenersi in piedi, sostenuta da una ragazza, e un altro giovane che sta dritto a discutere. «Senta!» è la ragazza. Ghezzi capisce che si rivolge a lui. Si ferma e la guarda come dire «Io? Che c'è? Ci aiuta?» Gli spiega che la signora non può usare le gambe, proprio non ce la fa. L'hanno accompagnata dal neurologo e ora è un problema riportarla su in casa. La ragazza indica in alto, quarto piano, dice «Noi due non ce la facciamo». Ghezzi studia la situazione per un attimo. La vecchia sta in piedi con una smorfia di dolore o fastidio o chissà, ora si regge al ragazzo. La ragazza non sa cosa fare. Così Ghezzi torna verso l'ingresso del cortile e si rivolge al tipo che si dondola sulla sedia. «Mi presti la sedia?» «Eh?» dice quello. «La sedia, te la riporto tra 10 minuti, aiutiamo la signora», dice Ghezzi. L'altro, quello seduto sul motorino, ride, ma quello sulla sedia si alza, forse perché nel tono di quel nuovo arrivato c'è qualcosa. 10 minuti, dice, perché in qualche modo, pur cedendo, deve fare il duro. Ghezzi torna con la sedia verso il gruppetto, fanno sedere la signora, poi facendo al ragazzo che prende la sedia per lo schienale mentre lui si mette davanti. Così cominciano la scalata e fanno 4 piani trasportando quella portantina che scricchiola tipo il Papa in processione. Quando entrano in casa, Ghezzi sente un caldo stantio, puzza di chiuso, di cibo rancido. Mettono la vecchia sul letto, sdraiata. Il ragazzo dice che se ne deve andare, allora Ghezzi gli indica la sedia. portala allo stronzo giù sotto, dice, e alla ragazza, additando la signora che ora sembra spossata, alla testa sul cuscino, il vestito di cotone da mercato rionale è un po' rialzato sulle gambe. E questa che fa qui dentro se non può camminare? La ragazza si stringe nelle spalle. Ogni tanto passa qualcuno, o di noi o le altre vecchie della scala. Ogni tanto, pensa Ghezzi. Lei è nuovo, vero? Dice la ragazza. Sì, io mi chiamo Chiara. Io Franco, dice Tarcisio Ghezzi. E poi gli viene un'idea. C'è un pronto soccorso qui vicino? Sì, quello del San Carlo. Ce l'hai una macchina? No, ma ce l'ha lei, indica la signora. È una carcassa, ma qui la usiamo un po' tutti. Vieni con me, dice Ghezzi. Certe cose bisogna prenderle al volo, se ci pensi poi non le fai più. Ma lui sa che il buon senso ogni tanto bisogna lasciarlo perdere. Così 5 minuti dopo sono a bordo di una Golf che perde i pezzi. Chiara al volante, lui sul sedile del passeggero che le spiega la sua idea. Al pronto soccorso c'è una fila infinita. All'accettazione parla lei. Suo padre si è sentito male, è svenuto, gli gira la testa. Possono visitarlo? Tessera sanitaria? Non ce l'ho qui, siamo venuti di corsa. Mettetevi lì, vi chiamiamo. Così si siedono in sala d'attesa e studiano la situazione. Hanno un codice giallo, quindi capace che dovranno star lì alcune ore. C'è un viavai di infermieri, pazienti che pazientano, gente che si lamenta, uno con una mano che sanguina avvolta in un cencio ormai quasi tutto rosso, una signora con un bambino in braccio che piange piano. Lei, non il bambino. Le porte si aprono e si chiudono in continuazione, una dà sulla sala dell'accettazione, una su un passaggio per le ambulanze. Nessuno fa caso a loro. Ghezzi si alza, esce dalla porta delle ambulanze e si accomoda su una sedia a rotelle. Chiara lo raggiunge, lui la guarda. È una bella ragazza, ha una ciocca di capelli viola, una felpa blu e i jeans chiari. Ha un anellino d'oro che le pinza un sopracciglio. Non ancora, le dice Ghezzi. Vai dentro, torna tra 10 minuti. Diventare parte del paesaggio, diventare invisibili. Portantini e infermieri, infatti, passano senza vederlo. 10 minuti dopo Chiara esce e incomincia a spingere la carrozzina verso l'uscita delle ambulanze. Piano, come se portasse il malato a prendere aria, o forse lei vuole fumare in attesa che li chiamino per la visita. Nessuno li nota. Raggiungono la macchina, piegano la sedia e la mettono sul sedile di dietro. Salgono e partono. Ora la signora Antonia scala C, quarto piano, è seduta sulla sedia a rotelle rubata all'ospedale. Prova a muoversi, impara i gesti, gli angoli, le traiettorie, le mani sulle ruote della carrozzella. Ghezzi sposta un po' il tavolo della cucina in modo che quella ci passi, che non trovi ostacoli. Si siede e chiede: «Va un po' meglio, signora?» «Almeno posso andare al cesso», dice lei. «Non dirà grazie. Ghezzi lo sa e non gliene importa». Invece lo dice Chiara, che non trattiene la curiosità. «Bel colpo, Franco, ma lei dove sta?» «Scala G, quarto piano». «I calabresi?» «Sì». «Ora vado, grazie». «Grazie di che? Io sto qui un po' a riprendermi, poi vado anch'io». Lei sorride e va verso la porta. Prima di uscire mette la chiave della Golf su un mobile all'ingresso, ma lui la ferma. «Scusa, Chiara, sì? La macchina della signora dovesse servirmi, come faccio?» «Vieni qui e prendi le chiavi. La porta la lascio aperta, così quando qualcuno viene a controllare non deve alzarsi. Diglielo però, la usiamo un po' tutti qui. Occhio che non ha l'assicurazione, se ti fermano sono cazzi». «La prenda quando vuole, Franco». E questa è la voce della signora Antonia. «Almeno per la mia macchina c'è il socialismo qua dentro. Tanto adesso le ruote ce le ho anch'io». E ride mentre va su e giù per quel minuscolo appartamento di 2 stanze con la sua sedia a rotelle nuova. Pare contenta. Allora anche lui si alza, saluta e scende giù per le scale. La macchina, la Golf, che era passata in via Mauri il giorno prima dell'omicidio Gotti. La usano tutti. Bingo. Va bene, Ghezzi è uno sbirro come tutti vorremmo gli sbirri. Fiction. E sempre con Ghezzi, che ha un socio un po' più manesco, che si chiama Carella, che è un mio personaggio in personale omaggio allo Steve Carella di Edmund Bain dell'87esimo distretto, quindi cioè, cito i classici. con questi due tipi, diciamo, leggo un altro pezzo da Pesci Piccoli, perché i Pesci Piccoli sono Teresa che fa le pulizie e che viene derubata del suo salario già da fame, ma i Pesci Piccoli sono tanti e sono tutti quelli che si arrangiano o che, come si diceva una volta, tentano di redistribuire la ricchezza malamente. Ce ne ha smollate 12, capo. Ne abbiamo chiuse 8 in una settimana, mica male, no? Ghezzi è seduto davanti alla scrivania del capo Gregori. Carella invece fuma in piedi accanto alla finestra aperta. Piove poco, piscia un po' d'acqua, gocce svogliate che non rinfrescano nemmeno. Medaglie ne abbiamo? Dice. Non fare lo stronzo, Carella. Sono casi umani, mica l'inchiesta del secolo. Dai, sentiamo, fate in fretta. Forse ai capi fanno un corso per dire cose così. Di quello che svuotava le cantine senza permesso, l'egiziano di Afori, gli avevano già detto. Tirano i fili sugli altri casi che sono venuti dopo. Il peggiore, una tizia alla Bovisasca che assisteva una vecchia malata dei poveracci. Alla vecchia, con la pensione minima, non poteva permettersi una badante. Quella che le mandavano i servizi sociali andava due volte alla settimana, mentre lei si pisciava addosso tutti i giorni. Così aveva chiesto a una vicina, che aveva accettato di fare quel lavoro di assistenza prendendosi metà delle entrate della vecchia. Sui 630 di pensione, 300 se li beccava lei, che era diventata, manco a dirlo, aguzzina, secondina, la spaventava, la insultava e volavano sberle. Anche spesso, probabilmente, perché un'altra vicina se n'era accorta una volta che la vecchia aveva un labbro spaccato, aveva preso coraggio e aveva fatto la denuncia. La segnalazione era rimasta lì qualche settimana a marcire, finché non era finita nel mazzetto affidato a loro. Non c'era stato nemmeno bisogno di indagare. La signora in lacrime aveva raccontato il suo calvario. La guzzina era stata fermata, poi mandata a casa con un calcio nel culo, il divieto di avvicinamento e una denuncia per violenza privata. Ghezzi era andato ai servizi sociali a fare la scenata. E quelli l'avevano guardato come si guarda un matto. Beh, cosa cazzo voleva da loro? Ma lo sapeva quante situazioni simili c'erano solo in quel quartiere? Quartiere, poi, era una città nella città. Non basta uno sbirro che fa il diavolo a quattro per risolvere, sa? Lo sapeva e aveva fatto il diavolo a quattro lo stesso. Carella non aveva detto una parola, ma Carella che sta zitto fa più paura di Ghezzi che urla. Così avevano promesso di mandare qualcuno più spesso, di accelerare le pratiche per un ricovero della vecchia in una RSA pubblica, residenza sanitaria per anziani, un cronicario dove la cosa più semplice che puoi fare è morire e piantarla lì. Ghezzi non era per niente convinto che si potesse dire caso risolto, ma per loro era un caso risolto. La vicina aguzzina avrebbe avuto un processo di cui non sarebbe fregato niente a nessuno, con l'avvocato d'ufficio che faceva le parole crociate all'udienza, e sarebbe stata condannata a tra due o tre anni a versare un risarcimento che non avrebbe versato mai. Gregori aveva sospirato, Carella zitto. Altro giro. Un tizio che faceva il rappresentante, Stoffe, se hanno capito bene. Insomma, questo tornava da uno dei suoi viaggi, era uno da 100.000 chilometri all'anno, una vitaccia, e aveva visto la coda all'altezza di Lodi sulla 1, aveva frenato. Ma i freni avevano fatto marameo. Lui era andato dritto come se invece del freno avesse schiacciato la frizione. Tamponamento con due feriti, tutto in mano all'assicurazione. Ma il meccanico del soccorso stradale dove aveva portato la macchina, completamente sfasciata, una Ford con 10 anni sul groppone, gli aveva detto che i freni non avevano frenato perché semplicemente non c'erano. Le pastiglie erano arrivate da un bel po', ormai era ferro su ferro. Era come non averceli i freni. Ma quello, il rappresentante, aveva appena speso 600 euro dal suo di meccanico che gli aveva appunto fatto i freni da poco, nemmeno 10 giorni. E insomma, invece di montargli le pastiglie nuove, gliene aveva messe di vecchie, consumate, morte. Così, fattura alla mano con scritto sostituzione, pastiglie, freni anteriori e posteriori, era andato da questo meccanico e lo aveva gonfiato come una zampogna. 2 costole rotte, setto nasale, trauma cranico, tutto il campionario. La denuncia l'aveva fatta la moglie 3 giorni dopo, lui non voleva. Così erano andati a sentire e poi a prendere quell'altro che era a casa ancora incazzato. perché senza macchina non poteva lavorare, stava lì mezzo ubriaco a vedere le cose che andavano a rotoli. L'hanno fermato per lesioni, poi mandato a casa, ci sarà un processo, chissà quando. Il meccanico è stato denunciato all'assicurazione. Caso chiuso. È merda, ma qualcuno la deve spalare, ha detto Gregori. Sì, capo, peccato che con la pala in mano ci stiamo noi. Avevano parlato ancora 10 minuti. Le denunce più rognose le avevano tenute per ultime. Erano cose su cui dovevano indagare almeno un po' e magari sarebbero serviti altri uomini al momento giusto. Gregori li aveva congedati con il solito gesto della mano che voleva dire, a seconda dell'umore, della gravità del momento o dei progressi fatti, via, ciò, o anche dai, da bravi, andate a lavorare. Avevano deciso di prendersi mezza giornata. I pesci non sarebbero scappati, le denunce avevano aspettato giorni e giorni e non sarebbe stata qualche ora a complicare le cose. Dovevano solo fare il punto della situazione e decidere dove vedersi domani mattina, da quale schifezza incominciare delle 4 che gli restavano. Ha ragione Gregori, è solo merda da spalare, aveva detto Carella davanti a un caffè al bancone del bar sotto la questura. Sentirlo dar ragione al capo è una novità, ma su quella cosa c'era poco da discutere. «Te li ricordi i discorsi al giuramento?» ha detto Ghezzi. «Tutte quelle fregnacce sull'ordine e il rispetto della legge, che noi saremmo quelli che impediscono alla società di andare a rotoli perché portiamo legge e giustizia. Te li ricordi, Carella?» «No, non me li ricordo, non cominciare con il sermone, Ghezzi. Prendiamo solo dei poveracci, questo almeno lo vedi, no?» Gente che fa una vita di merda e che cerca qualche scorciatoia per uscire un po' dal fango e si ritrova ad affondare anche di più, hai presente? Ecco, quella gente lì. Prendi quello che svuota le cantine, come si chiama, l'egiziano, quanto alza alla fine del mese? Come un impiegato? Di più? Senza pensione, malattia, contributi, col rischio di finire in galera? O peggio, se trova il proprietario della cantina con una pistola nel cassetto? Dai, Carella, anche senza che arriviamo noi, che vita di merda è? Hai ragione, Ghezzi. Noi prendiamo i pesci piccoli, è vero, non è una bella cosa, sono dei poveracci, ok, va bene. Però pensaci, cazzo, magari è un poveraccio anche quello che si ritrova alla cantina svuotata. La signora che prende a sberle la vecchia e le frega mezza pensione è una poveraccia anche lei, no? Mica aveva la Porsche in garage, è una che vive di espedienti. E allora non è un buon motivo per non aiutare la vecchia, giusto? Non è che l'abbiamo proprio salvata comunque, eh? Sì, è vero, ma noi non salviamo la gente, Ghezzi. Fai sto mestiere del cazzo da quando c'erano i tramacavalli, porca puttana, e ancora non l'hai capito? Noi abbiamo un librone e sopra ci sono delle regole enumerate e noi arriviamo quando qualcuno scantona o le infrange. Non è che diciamo questo è giusto, questo è sbagliato. Ma sì, dai, non trattarmi come uno che fa il turno per la prima volta. E allora? E allora niente, dimmi cosa facciamo domani. Sfogliano alcune pagine stampate al computer, decidono per 2 casi, una che batte in un condominio in Viale Lucania, la denuncia è di una vicina, e poi un caso più rognoso, una questione che sa di truffa. «Vabbè, andiamo a svegliare la puttana», dice Carella. «Alle 9?» «Facciamo alle 10», dice Grezzi. «Tanto non scappa e la lasciamo dormire un'oretta in più». Carella ride. «Paga il caffè, cuore d'oro».
Alessandro Robecchi.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though you might that evening's empire is returning to sin, vanish from my hand, left me blind here, here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branding on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip up on your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Waiting only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my home parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no faces facing. And if you hear of oak traces of skiff skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay in any mind. It's just a shadow that you're seeing that he is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me disappearing through the smoky rings of mind, down the foggy rooms of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out of the windy beady beach, far from the twisty reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one when heaven free, silhouetted by the sea, circled by the circus ends, with all memory and fate, driving deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Claudia Buzzetti.
Grazie.
Thomas Pagani.
Questa più difficile.
Io ringrazio Claudia.
Grazie a voi.
Accettato l'invito. Claudia estremamente versatile. Io vi invito ad andare a, per esempio, a cercare il podcast di una puntata di qualche mese fa, sempre di Live Pop, dedicata al Mississippi, dove Claudia anche lì ci aveva accompagnato con
Thomas anche lui.
E con Thomas, certo. Claudia, giovane, ma da qualche anno che è sulle scene, ha iniziato, possiamo dire, come una sorta di Dolly Parton delle Orobie?
Magari, sì, diciamo così.
Da Dolly Parton delle Orobie e poi dopo ha varcato i confini, è reduce da una serie di concerti fortunati a New York, ora invece sta suonando nella Padania, nel senso più lato.
Confermo.
Domani sera sei nel sud Milano.
All'Arcipessina di Chiaravalle.
Di Chiaravalle, e quindi tutti coloro che ci ascoltano da Locate Triulzi, da Zelofo Romagno, volevo dirti, è un paese che potresti pigliare in considerazione, perché nel nuovo romanzo ce n'è uno.
Zelo sul Rigone.
Zelo sul Rigone, si potrebbe fare un parallelo con Zelofo Romagno. Comunque, tutti quelli che ci ascoltano dal Sud Milano, domani e poi le altre date, Claudia.
La prossima, l'8 marzo, al Link Club di Bergamo. E poi saremo anche a Inzago il 21 marzo, full band.
Va bene, adesso mando
Mucambo.
WhatsApp a Braga.
Full band, sì, vuol dire con tutta la banda.
Sì, sì, con la batteria.
Sì, chiaramente in formato ridotto.
Era bergamasco.
Io vorrei che Alessandro ci leggesse ancora una pagina, qualche pagina. Per coloro che ancora non l'avessero capito, vuol dire uno... In castigo, perché vuol dire che non hanno letto i tuoi libri, perché sennò l'avrebbero capito il perché di Dylan.
Sì,
le due cover, lo ricordiamo, il Monterossi, ma anche Alessandro, sono dei grandi amanti di Dylan, e quindi ci sembrava cosa buona e giusta, doverosa e salutare, come dice Don Valentino, che andare con Dylan. Detto questo, ci stanno, no,
sì,
Alessandro?
Sì, sì, ci stanno, abbiamo un paio di pezzettini, ce la facciamo. Sì, 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 uno è proprio, sempre da Torto Marcio, per puro caso, perché sapevo che ci sarebbero stati Claudia e Thomas che suonavano Dylan. Il Monterossi in Torto Marcio aveva questo sogno, niente di autobiografico per carità, di scrivere un saggetto su Dylan. E allora fa le sue riflessioni intanto che indaga su un caso, ma insomma ve la leggo. Va a comprare dei dischi, diciamo così. Il traffico è sopportabile perché a quest'ora del pomeriggio i pendolari tornano a casa, fuori città non vanno verso il centro, anche se un po' di gente che è atterrata a Malpensa, il grande aeroporto di Milano che sta a Varese, fa il percorso inverso. Carlo Monterossi guida con giudizio e intanto assaggia i nuovi acquisti sullo stereo della macchina. Il concerto di Santiago al Teatro Monumental è registrato magistralmente, con tutta probabilità rubato dal mixer. Qualcuno della crew si è venduto il nastro, niente di male. Poi Carlo ha comprato anche altra roba, registrazioni vecchie dei tempi del Village e una strabiliante compilation di artisti neri che suonano Dylan, e lì se ne sentono delle belle. Ma soprattutto ha fatto una chiacchierata con il suo pusher personale di materiale dylaniano. Sì, ha detto quello, partire da Love and Theft, che è del 2001, non è una cattiva idea, anche perché non lo dice mica il dottore che una storia va raccontata dall'inizio. È che lui vuole partire dal blues, ha detto Carlo, e quell'altro ha annuito. Certo, il blues è tutto. Poi però il tizio aveva aggiunto che c'era anche un altro motivo per cominciare la storia da lì, e Carlo ha ascoltato con grande attenzione. Quando Dylan è andato a scavare nel Delta, era un uomo fatto, quasi anziano, aveva 60 anni più o meno, non aveva bisogno di rubare niente, ovvio, e tantissimi bianchi fanno il blues, e anche lui, pure molto bene. Sì, questo Carlo lo sapeva. Eppure in certi pezzi lui, un sessantenne bianco del Minnesota, non scimmiotta i neri, non li imita, non gli fa il verso, non cerca di copiarli. Che c'è un lavoro filologico, sì, si sente, una ricerca, ma semplicemente, non so come dire, diventa nero, ecco, e mantiene però sempre quella, si era fermato a cercare una parola, quella curvatura Dylan. Carlo pensa a canzoni come Po' Boy o Mississippi e in effetti sì, ci sta. Ma il blues non c'entra niente, o quasi, aveva detto quello facendo attendere altri clienti che si spazientivano, cazzi loro. È che lui è Zelig. Quando faceva il folk tradizionale al Village, ma pure prima, non faceva Woody Guthrie, ma semplicemente diventava Woody Guthrie, anche se le canzoni erano sue. Lo prendeva, ecco, in qualche modo gli rubava l'anima. Quell'uomo è il diavolo. Ora fa lo stesso con Sinatra. Con Sinatra, lo scarnifica, lo spoglia, diventa più sinatriano di Sinatra, senza smoking, senza il filo del microfono, senza il Rat Pack o la mafia di Las Vegas, solo la grande canzone americana. Non lo fa, lo diventa, sempre con quella curvatura tutta sua. Carlo non ci aveva mai pensato, è vero, si dice, è proprio vero. Poi quello gli aveva elencato le prossime uscite. Il premio Nobel porta con sé un profluvio di ristampe, nuove edizioni, vinili colorati, cofanetti. Carlo dice che ripasserà a fare di nuovo la spesa, saluta e se ne va. E ora guida piano verso Milano, mentre quello là, il trasformista del Minnesota, canta piano sul giro del blues. La notte scorsa il vento mormorava e io cercavo di capire cosa fosse. Mi dico che qualcosa sta per accadere, ma non succede mai. Sì, non succede mai, pensa Carlo. Pensa a Maria che non torna, ovvio, e che non tornerà, questo lo sa bene. Un'altra cosa che ha aspettato e che non succede. Pensa anche a una ragazzina buttata in pasto agli squali, così stupida da credersi uno squalo pure lei, mentre invece è un pesciolino sperduto e triste e capirà troppo tardi che le hanno ammazzato il padre come un cane, e allora sì che saranno dolori.
Alessandro Robecchi. Prima di chiudere, chiedere a Claudia regalarci un'ultima canzone. Ricordo per chi è qui nell'auditorio del Metro Stratos, i libri di Alessandro sono là in fondo, ci sarà un firmacopie appena accendiamo le luci. Settimana prossima, vigilia dell'8 marzo, una girl battle band, due band musicali ovviamente completamente al femminile che si scontreranno. A gestire la serata Giulia Strippoli e altre redattrici di Radio Popolare. Abbiamo pubblicato il programma di Live Pop del prossimo mese, vi butto lì un paio di cose a caso. Una sera dedicata alla compagna di George Harrison e di Eric Clapton contemporaneamente, di cui Claudia mi sfugge il nome, te lo ricordi?
Anche a me sfugge.
Patty Boyd. Patty Boyd è una storia
contemporaneamente.
Non contemporaneamente.
No, lo dicevo quasi, per loro.
Quasi, sì.
E invece una serata dedicata a Franco Basaglia a fine mese, in occasione dei 100 anni, ci sarà Massimo Cirri, Alessio Lega e altre persone, eccetera. Il programma lo trovate sul sito. Alessandro, grazie mille.
No, grazie a voi, è sempre un piacere grandissimo.
Noi andiamo con Claudia e Thomas, grazie mille a Zacca per la regia, e quando siamo fuori tempo massimo sfumiamo e poi accendiamo le luci. Grazie.
Grazie, vi facciamo un nostro pezzo, il prossimo che deve uscire, che si intitola The House on the Hillside. It's a long, long time. Make a wish, not out loud. I'll be the only one live. Talk about the house. You count five, I count two. Where the rest, three of you goes. When your mama coughing came here, turned to be for you. Ask the old widow in the hot shade, is she feeling a little better? While the graves when I saw her watching at the window from behind. Long time, make a wish, not out loud. Round and around, every go round, cutting all the trees. Ask the old widow in the hot shade.